con l'incontro di stamattina vorrei illustrare il punto nodale delle nostre difficoltà a vivere la via sublime e quindi ad accogliere la rivelazione di Gesù. E mi servo del passo di Matteo 4, 1-11, che è il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto. Questo passo è letto nella liturgia, nella prima domenica di Quaresima. Una breve premessa, perché possiate accogliere poi le riflessioni nella prospettiva giusta. A noi non manca la comprensione a volte del giudizio, per esempio sul bene e sul male nella vita. Quello che ci manca è la prospettiva in cui considerare le cose. Quando la prospettiva fa difetto, il cuore non viene attivato nelle sue energie. Allora, se il cuore non è attivato, noi sempre sentiamo pesanti le cose, gli eventi, no? Gli sforzi, e non godiamo mai il frutto. Si deve proprio aprire una prospettiva. E questo brano ci aiuta sotto molti aspetti ad aprire, diciamo, ad assumere la prospettiva secondo Dio, quella che Gesù vive e insegna. Allora, la prima cosa, che è già di per sé una cosa strana per noi, il racconto delle tentazioni introduce il cammino quaresimale, che è un cammino di penitenza e di conversione per arrivare alla Pasqua. C'è un intuito profondo della Chiesa sul cuore dell'uomo che noi abbiamo disatteso. È come se noi non riusciamo mai a percepirlo, ma la liturgia ce lo mostra bene. Allora, si tratta di rendersi conto che l'urgenza della conversione non è collocata nella lotta tra il bene e il male, che pure, diciamo, ci ingloba sotto ogni aspetto in tutte le circostanze della vita. Ma, mi esprimo io così, sul fondale che rende tale lotta necessaria per la verità e la libertà. Quello che il nostro cuore vuole non è semplicemente il bene, è la libertà e la verità. Nella libertà e nella verità si vede il bene e non si ha difficoltà a compierlo. Se noi abbiamo gli occhi impediti rispetto alla verità e alla libertà, il bene non splende mai. C'è sempre una fatica opprimente a fare il bene. Tanto che nel linguaggio comune, quando uno cerca di osservare le cose, poverino, non riesce a godere la vita. Sembra che la vita si goda facendo bene e bei peccati. Se no, la vita non si gode. Allora, dove starebbe che Gesù è venuto a portare la vita e la vita in abbondanza? Se noi abbiamo questo riferimento di fondo, e guardate che non c'entra l'età, ce l'abbiamo tutti questo riferimento, da 10 anni fino a 90, è uguale. Allora, proviamo a entrare in questo racconto evangelico proprio per far emergere questa prospettiva in modo da cogliere quello che è la verità e la libertà per il nostro cuore, da poi essere capace di fare il bene. Allora, la prima annotazione è assolutamente straordinaria. L'uomo non avrebbe mai, mai e poi mai descritto le cose così. Allora, Gesù ha appena ricevuto il battesimo, ha appena avuto la testimonianza, in lui mi sono compiaciuto, quindi è pieno dello Spirito del Signore, e cosa fa? Lo manda per essere tentato. Questo abbinamento, pienezza dello Spirito e tentazione, dal punto di vista del nostro cuore, come intuito normale della vita, è assolutamente una cosa originale. Noi immaginiamo sempre che se subiamo la tentazione è perché o siamo cattivi o abbiamo combinato dei guai, ci siamo attaccati a qualcosa, esercitiamo le passioni. Mai, mai e poi mai noi abbiniamo la tentazione al fatto di godere dello Spirito Santo. Non è così? C'è qualcuno che dice il contrario? Il Vangelo dice il contrario. Allora cerca di capire perché. Allora io posso esprimere la cosa così. L'esperienza che la prova o la tentazione, più o meno la stessa cosa, sia un evento normale della nuova vita in Cristo non è un dato acquisito pacificamente dalla nostra coscienza interiore. Punto. Questa è una constatazione. Seconda, quando il diavolo tenta Gesù, lo tenta proprio a partire dalle cose più belle sentite. Non lo tenta con cose cattive. Allora, anche il diavolo aveva sentito la proclamazione di Gesù al battesimo. Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Lui cosa suggerisce? Allora, l'espressione che noi traduciamo è: se tu sei il figlio di Dio, no? Di a queste pietre, no? Se tu sei il figlio di Dio, buttati, no? Se tu sei, va inteso, poiché tu sei il figlio di Dio, allora non è, diciamo, l'insinuazione che lui non sia il figlio di Dio, eh? Guardate che anche questo fatto, che il demonio tenta sulla realtà più bella che ci riguarda, non è una cosa scontata. A noi sembra che la tentazione sia sempre, diciamo così, rispetto a cose come cattive, tanto che spessissimo noi stupidamente dipingiamo il peccato come una cosa cattiva. Che cattiva? È una cosa piacevole. E se noi facciamo il peccato è perché ci attira, e non ci attira per il male. L'effetto sarà di registrare il male, ma non che in sé sia male. Non faccio esempi per discrezione, ma ognuno lo può immaginare. Allora, questa è la prima deduzione. La vera lotta non è semplicemente tra il bene e il male, ma tra Dio e gli idoli, tra Dio e un idolo, quello che sembra Dio, che appare come Dio, ma Dio non è. Oppure, in termini, diciamo, più concettuali, tra la verità e quello che noi possiamo chiamare la seduzione, però possiamo anche chiamare l'illusione, tra la verità e l'illusione. Se voi riandate a tutte le preghiere della prima domenica di Quaresima, voi trovate sempre che la Chiesa invita non a lottare per il bene, ma a lottare contro l'illusione. Vi faccio degli esempi. Che conosci? Concedi al tuo popolo di intraprendere questo cammino per vincere le seduzioni del maligno. E detto in positivo è per crescere nella conoscenza del mistero di Cristo. Guardate che non si dice mai per crescere nella perfezione, per diventare più virtuosi, mai. Nel prefazio, che voi sapete che nella Quaresima ogni domenica ha il suo prefazio, lo esprime molto bene. Insegnò a dominare le seduzioni del peccato. E in senso positivo, aiutaci ad aver fame di Cristo. La preghiera, poi, è la preghiera del ciclo A, anche se è quella che è la colletta più antica, quindi uno la potrebbe usare sia nel ciclo A che B e C, no? Dice: crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e testimoniarlo con una degna condotta di vita. Vi siete mai chiesti in che cosa consista questa degna condotta di vita? Vi siete mai chiesti? Allora, se questa degna condotta significa non fare peccati, possiamo chiudere tutti e andare a zappare, che almeno ci guadagniamo il pane con la fatica. Noi non ci lasciamo condurre alla prospettiva evangelica in modo da interpretare in senso luminoso, secondo la rivelazione di Gesù, questa degna condotta di vita. Se noi analizziamo le tentazioni di Gesù, veniamo a conoscere in cosa consista la degna condotta di vita. Analizziamo brevemente le tentazioni che Gesù subisce. Sono quelle riferite: lui ha fame, di che queste pietre diventino pane. Buttati giù, che gli angeli ti sosterranno, tutto lo splendore del mondo è tuo, basta. Quando si dice che adori me, basta che riconosca che te lo do io. No? Se voi notate, sono le tre tentazioni che subisce il popolo di Israele nel suo cammino dall'Egitto alla terra promessa, nel deserto. Allora, la manna, fame, Massa e Meriba, quando Mosè, battendo la roccia, viene l'acqua, e il vitello d'oro. Allora, noi potremmo, da una parte, intendere così: Gesù è figlio di Dio. È un po' assurdo pensare che lui, come figlio di Dio, sia tentato, però questo aspetto può essere tranquillamente accettato. Allora, il demonio è come se gli suggerisse: io so che sei Dio, fammelo vedere. Allora, se Dio è Dio, guardate che questo ha delle conseguenze enormi, per esempio nella nostra preghiera, per esempio quando subiamo profonde afflizioni nella vita e ci ribelliamo a Dio. Allora, se Dio è Dio, non ha bisogno di dimostrarlo. Se Gesù avesse accettato la provocazione per dimostrare che lui è davvero il figlio di Dio, vuol dire che non era completamente convinto. Da figlio di Dio agisce come Dio, che non ha bisogno di dimostrare a nessuno che lui è Dio. Anche perché se questo avvenisse, noi saremmo tutti distrutti. Ma non è a questo livello che si gioca la potenza della tentazione, come è narrato nel Vangelo. La tentazione si gioca a livello del compito che Gesù deve svolgere. Cioè, è tentato come Messia, come colui che è stato mandato, uso i verbi precisi, secondo questa, diciamo, immagine, a conquistare gli uomini al regno di Dio. Leggete le tentazioni del demonio in questo modo: tu non vuoi salvare gli uomini? Quale mezzo più efficace che sfamarli, strabiliarli, planando, no? Uno si butta giù, arriva giù, come un elicottero. tutti sarebbero lì, no? Il demonio lavora accettando il compito di Gesù e suggerendo: io conosco un modo più veloce, io conosco un modo più efficace, vuoi davvero realizzare quello? Te lo insegno io. Tu strabilia gli uomini, io li conosco bene. E sono tutti ai tuoi piedi. Vi faccio un esempio stupido, ma la sorella, pronta? Ascolta, supponiamo, io sono un uomo molto potente, ti do il potere di, se tu tocchi una cosa, diventa cibo, e tu sei piena di sollecitudine per tutti i tuoi fratelli, pensa alla povertà che c'è, tu non correresti subito a esercitarlo? Come no? Oh, disgraziata! Cioè, se noi avessimo questo potere, non lo metteremmo in pratica? Avvicinati! Subito! Senza domandarci nient'altro. Perché l'oggetto che è buono attirerebbe totalmente il nostro cuore. Ma la punta, diciamo così, del valore delle nostre azioni non sta nel contenuto, sta nella modalità con cui noi facciamo l'azione, sta nello scopo che noi abbiamo per fare quell'azione. Ora, Gesù, che aveva questo potere, quando il demonio glielo suggerisce, lui perché non accetta? Perché avrebbe sì conquistato gli uomini se li avesse sfamati, ma si sarebbe trovato non più dalla parte di Dio, ma dalla parte del demonio, perché gli uomini che l'avrebbero riconosciuto come Messia, no? Come re, sarebbero stati schiavi suoi. Non avrebbero mai conosciuto il perché lui ha fatto quello. Non avrebbero mai potuto godere dell'intenzione di Dio nel fare quello. La tentazione sta appunto nel suggerire un modo più veloce di compiere ciò che è bene, ma con l'inganno che alla fine dell'azione buona tu ti ritrovi dalla parte del demonio e non di Dio. Ti racconto questo piccolo fatterello per illustrare questa cosa. Anni fa si facevano i corsi di catechesi per gli adulti, non so se si fa ancora adesso, in un certo modo. Avevo tenuto nei mesi precedenti al Natale e poi ho ripreso dopo l'Epifania. Quando ho ripreso il corso dopo l'Epifania, sentivo che c'era un gruppetto in fondo che confabulava, perché voleva intervenire. Allora, va bene, dite quello che... Allora, si alza una signora e dice, ma era un po' alterato, però si controllava. Ho impiegato un attimo di tempo a capire la questione, ma la questione era di questo tipo. Lei faceva parte del gruppo parrocchiale e aveva delle doti, diciamo, di poesia, cioè, lei sapeva creare dei testi, no? E mi racconta che si era convenuto nel gruppo parrocchiale, parroco d'accordo, di preparare una preghiera poesia per il giorno di Natale creata da loro, ma tutti sapevano che era lei che faceva la cosa. Allora lei, ben contenta, fa sta poesia. Il giorno di Natale, al momento in cui il parroco avrebbe dovuto dire adesso c'è questa preghiera, il parroco si è dimenticato proprio. Insomma, è arrivata la fine della messa e la preghiera non è stata, diciamo, pregata. Questa, alla fine della messa, va in sacrestia, ma do Ma non avevamo... Io conosco questo, se il trovo. Mi scuso, mi sono dimenticato. E lui era tutto, come dire, sai, quando... hai dimenticato. Allora, lei, invece di accettare, dire le sue scuse, si è fatto forza a dire, ecco, voi preti, dite, ma comandate e fate quel che piace a voi, punto, basta. Voi è tutta arrabbiata. Quando è venuta al corso, aveva già lavorato un gruppetto di persone. Sì, è proprio vero, i parroci fanno così, no? E stava iniziando. Allora, voi sapete che ci sono momenti critici nel... Se vado dietro alla loro prospettiva, la cosa non si risolve. Un angioletto è volato attorno e mi ha suggerito, quando tu hai fatto questa poesia, non l'hai fatto per la lode di Dio, non avrai mica certo pensato a te, no? Certamente, padre. E se Dio ha preferito il tuo silenzio, perché tu sei arrabbiata? La prima cosa che ho sentito è che il gruppetto, era là in fondo là, si è staccato, lei è restata sola. Poi per tre volte non mi ha neanche guardato. E dopo, insomma, si era segnata. Ma questo esempio per me è sempre stato illuminante per dire tu hai fatto il bene, l'hai fatto con entusiasmo. È successo un evento, tu hai visto dove era il tuo cuore. Era dalla parte di Dio o dalla parte del diavolo? Eppure ha fatto il bene. Si è accorta dopo. Noi, in moltissime cose, facciamo così. Allora, la preoccupazione, ecco la tentazione per la verità, non è semplicemente di fare il bene. Noi siamo così cattivi che dobbiamo fare il bene. Siamo così pigri che dobbiamo sforzarci di farlo. Il Vangelo non parla così. Il Vangelo parla, tu fai il bene se sei nella verità, e la verità è la lode a Dio. Se l'uomo dà lode a Dio, si ritrova solidale con tutti i suoi fratelli. Ma questo non è riferito all'oggetto dell'azione, è riferito alla modalità, cioè riferito a come il cuore vive quell'azione. La tentazione si insinua nella modalità. Allora, uno dei modi per renderci conto di questi aspetti, che una volta che io ve li dico, lo riconoscete facilmente, ma prima è difficile cogliere. Allora, uno dei modi è quello di servirsi di altri passi del Vangelo che illustrino quello che in un determinato momento viene detto. Allora, io ho provato, ho indicato qui, rispetto alle tre tentazioni, ho scelto tre passi che possono illustrare come noi possiamo percepire la modalità con cui Gesù ha vissuto quella tentazione e che a sua volta invita noi a vivere. E sarebbe il suo insegnamento. Allora, rispetto alla prima tentazione, no, quella sul di che queste pietre diventino pane, no? E, si può citare la frase, io l'ho citata secondo il testo di Matteo, il capitolo 6, versetto 33, là dove si dice, cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. La sua vuol dire e la giustizia di Dio. E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Allora, la deduzione tremenda, però alla fine è liberante, è questa. Ogni bisogno nobile o ignobile, quindi sia quando si fa il male, sia quando si fa il bene, che non attinga, anche il male può far attingere, che non attinga la sua verità da dentro, quella misura suprema del regno di Dio. E la sua giustizia, vuol dire, e la misericordia salvatrice di Dio, risulterà distruttivo. Non esiste un idolo liberatore o salvatore. Non esiste. Per farvi l'esempio sciocco che vi ho fatto di quella signora, lei ha fatto il bene, il suo cuore era nella rabbia. Solo per l'evento che è successo. Lei non è stata nel bene, ha fatto il bene e ne ha subito danno. Non è che si deve dedurre, allora meglio non fare niente, stiamo sempre a letto, così, non questo. Però quello che è importante per noi è non semplicemente fare il bene, ma farlo in modo che parli del regno di Dio. E il regno di Dio, la prima beatitudine, è beati i poveri in spirito, e l'ultima è beati coloro che sono perseguitati, perché di essi è il regno dei cieli. E se io sono stato afflitto e non avevo il cuore nel regno di Dio, ma solo nel bene che facevo io, lì si vede da che parte sto. Allora il Signore concede questa visione perché noi impariamo a convertirci. Cioè impariamo a scegliere secondo questa espressione. Cercate il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato. Pensate agli affetti. Quanti bisogni noi abbiamo nella dimensione affettiva. Allora, il bene che ci viene dato è sempre piacevole, ma se non allude a questo regno di Dio e alla sua giustizia, risulterà opprimente e scatenerà a sua volta nuove ferite. Per un po' non si vedono gli effetti, ma col tempo vengono fuori. Faccio come la domanda cretina, l'uomo vola? Sì, dipende solo dal tempo. Se io mi butto giù dal 10° piano, per 2 secondi volo, ma solo 2 secondi. È come per dire, tutti i funghi sono commestibili? Sì, alcuni una volta sola. Capite? Cioè tutto dipende dalla condizione. Certo che si può volare, ma per quanto tempo? Certo che si può mangiare di tutto, ma e poi dopo puoi ancora mangiare? No. Allora, anche nella dimensione spirituale è così. Ma noi non ci rendiamo conto di questo. Comunque questo è il primo aspetto. E poi c'è il secondo, che è ancora più penetrante. Allora, la seconda tentazione, raccontata da Matteo, è buttati giù, no? Dal pinnacolo del Tempio, è scritto, no, che gli angeli ti faranno planare e tutti resteranno, deduzione, a bocca aperta. Ma questo è davvero colui che aspettiamo? Ora, questa tentazione ritorna in un modo molto più tragico in un altro momento della vita di Gesù. Voi sapete riconoscere quale? Ma in che momento? Esatto. È la stessa tentazione che viene presentata in un tono altamente drammatico. Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui. Ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Noi dovremmo meditare lungamente, non tanto queste parole, ma l'animo con cui sono pronunciate e la verità che queste parole descrivono. Allora, se voi ascoltate queste parole dal punto di vista della bocca che le ha proferite, voi deducete subito che è un sarcasmo. Ma guardate che queste parole hanno anche una grande verità. E qual è la verità? Ve lo faccio a modo di domanda. Già una volta ve l'ho accennato in queste giornate. Gesù poteva salvare se stesso? No! No! Perché se avesse potuto salvare se stesso, si sarebbe trovato nella logica del diavolo. Non avrebbe compiuto quel fino alla fine, diciamo. Cioè, avrebbe avuto bisogno di dimostrare qualcosa. Allora non era, non sarebbe stato il figlio di Dio. Lui non può dimostrare nulla per convincere il cuore dell'uomo. Pensate a quante preghiere noi facciamo perché Dio si riveli come tale a noi, avendo noi bisogno che Lui si dimostri tale. Dio non ha bisogno di dimostrare. E quando Lui dice, lo liberi, venga a liberarlo. Lui non è stato liberato dalla morte. La morte l'ha subita. Non è stato inghiottito dalla morte, ma la morte l'ha subita. Allora, quello che noi non riusciamo mai a cogliere, ed è per questo che noi facciamo sempre un'enorme fatica nella nostra vita, sia ad accogliere la rivelazione di Gesù e poi a vivere la nostra responsabilità come risposta di discepoli di Gesù, è questo. Proprio quel non salvare se stesso, non voler dimostrare nulla, non essere liberato dalla morte, comporterà la vera rivelazione dell'amore di Dio che riempie la sua vita e che rovescerà sul cuore nostro, il cuore degli uomini, che non vorranno più illudersi come il tentatore continuamente suggerisce. Se noi potessimo davvero, no, farci toccare dalla potenza di questa rivelazione, noi sperimenteremmo una vera liberazione del cuore, liberazione da noi stessi. Noi ingombriamo noi stessi, noi abbiamo pensieri, reazioni, sensibilità che ci opprimono continuamente, perché ci riempiono di noi stessi, ma è come fosse un pallone gonfiato. Non c'è dentro niente, però intanto non c'è spazio per niente. Noi abbiamo continuamente difficoltà a rapportarci agli altri, perché chi è troppo occupato di sé non può essere veritiero per altri. E c'è una, credo che sia un'immagine, ma San Paolo che usa questa... credo che sia un'immagine. Il demonio è il re dell'aria, no? Più o meno c'è questa espressione, è quello che ha il potere sull'aria. Allora, noi possiamo interpretare così: il demonio non sta nella radice del nostro cuore, è solo Dio che abita lì. Noi però non ne sentiamo più né la presenza nel potere di questa presenza. È come se noi fossimo totalmente sordi a questo. Ma il nostro cuore non è abitato dal diavolo. Il diavolo si pone attorno al cuore, in quello spazio che riguarda il rapporto tra un cuore e un altro. Allora, questo spazio è tipico del diavolo. Quando Gesù rivela il regno di Dio, una delle prime cose che fa è di cacciare i demoni, cioè è di liberare lo spazio attorno al cuore per non impedire il rapporto tra un cuore e l'altro. La luminosità che viene dalla rivelazione di Gesù è proprio quello che libera a tal punto, è uno spazio, comunque è una dimensione, libera a tal punto l'atmosfera del cuore da renderla assolutamente, accessibile al cuore dell'altro. Quando questo avviene, si rivela il regno di Dio. Noi invece immaginiamo che il diavolo sia nel nostro cuore e ci spinge al male, tanto che quando facciamo il male, soprattutto quando diciamo è troppo forte, no? Noi ci giustifichiamo sempre. E proprio perché ci giustifichiamo, non possiamo godere della misericordia del Signore. Spesso noi, contro noi stessi, facciamo valere dei sensi di colpa addirittura nella cretineria di dire che Dio non può perdonarci. Ma a volte questa cosa è così, opprimente, che noi non riusciamo a fare esperienza di questa misericordia di Dio per noi che si rivela in Gesù. Allora ritornate alle tentazioni e a questi collegamenti. E c'è anche una terza, rispetto alla terza tentazione, no, quello che fa vedere da un monte alto tutti i regni di questo mondo e dice: guarda, sono tutti tuoi. Gli uomini resteranno stravigliati dal fatto che tu abbia un tale potere e una tale, non è solo ricchezza, è proprio uno splendore del potere. Gli uomini resteranno abbagliati, tu devi solo dire: te l'ho dato io. Io sto dietro le quinte, io non mi mostro, basta che tu lo riconosca tu. E Gesù dice solo: adorerai solo Dio e basta. Allora ricordate, c'è questo passo di Giovanni che è una delle espressioni che Giovanni usa per rispondere ai farisei che hanno iniziato una discussione con lui. E lui a un certo punto dice: come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Questo in termini anche di dimensione interiore è una degli impedimenti più, solenni per aprirci alla rivelazione di Gesù. Le azioni che non procedono da questo essere volte, all'adorazione di Dio, ricordate, anche se non volete, sono vincolate alla gloria del mondo, il cui detentore è il maligno, anche se a voi non piace. Da che cosa lo potete scoprire? Da questo semplice effetto. Le azioni che noi compiamo al di fuori dell'adorazione di Dio non produrranno né gratitudine nel cuore né libertà. L'uomo resterà succube della sua illusione. Solo un cuore che è grato e libero può conoscere l'adorazione di Dio, o meglio, proprio perché adora Dio, avrà come effetto in cuore questa gratitudine e questa libertà. Ora, la cosa strana per noi è che noi rifiutiamo l'azione del male, siamo capaci di questo. Quello di cui non siamo capaci è che non siamo capaci di sottrarci alla seduzione del male. E perché? Solo perché non rinunciamo alla visione mondana, che è la visione del maligno. Immaginiamo che Dio debba servire ai nostri scopi. Invece la vittoria di Gesù sul maligno, quello che vince l'illusione, dice questo: si sta dalla parte di Dio perché si serve l'uomo nella verità del suo amore per lui. Ora, se voi tenete conto che tutta la penitenza quaresimale è orientata non a farvi capace di fare il bene, ma a vincere l'illusione, in modo che il cuore possa tornare libero e veritiero. E noi potremmo riprendere quella espressione che vi avevo letto di San Francesco d'Assisi sul Padre Nostro, letta con questa, diciamo così, esposizione, no? Del contenuto delle tentazioni, acquista nuove sfumature. Amare Dio con tutto il cuore, no? Sempre pensando a te, sempre desiderando te, orientando tutte le nostre intenzioni a cercare il tuo onore, non il nostro, sempre spendendo energie e sensibilità a servizio del tuo amore, trascinando tutti al tuo amore, compatendo i nostri fratelli nei mali e non recando offesa a nessuno. Allora è come se si attiva dentro di noi la prospettiva evangelica. E ritorno a dire, non si tratta semplicemente di fare cose buone, ma di tornare a essere, come dire, sciolti dall'illusione, il che significa poter godere di una buona libertà e di verità. Anche qui ci sarebbero poi tanti aspetti che possono essere illustrati, ma di fondo si tratta di questo. E poi anche oggi farò vedere, attraverso l'altra espressione che usa Gesù, misericordia voglio e non sacrificio, in che cosa si traduce questa verità e libertà che solo adorando Dio si conquista. Noi invece preferiamo un idolo, magari bello grande, potente, ma idolo. Chiudo con questo piccolo aneddoto che spiega la fede nel Dio vivente di Abramo. Allora, Abramo, quando era giovane, quindicenne, lavorava nella bottega di suo padre Terach, che era un costruttore di idoli. Un giorno suo padre dice: «Oh, custodisci la bottega perché devo fare un viaggio lungo». Il padre parte e sto ragazzotto cosa fa? Prende un'ascia, spacca tutti gli idoli nella bottega, lascia intatto il più grosso e mette l'ascia in braccio a questo idolo. E aspetta. Dopo qualche giorno torna suo padre. Entra in bottega. Quel disastro. Cosa è successo? E lui, imperterrito: l'idolo più grande ha fatto fuori gli idoli più piccoli. E suo padre dice: non dire cretinate, li abbiamo fatti tutti noi. Ah. È l'inizio della fede nel Dio vivo.